Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Signore, purifichi i nostri cuori perché possiamo celebrare degnamente il mistero della redenzione per tutto il mondo.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo primo, versetti 40-45. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi guarire, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte.
Parola del Signore.
Quanto al testo, forse nelle note anche delle Bibbie segnalato, forse no, nel versetto 41, la tradizione testuale occidentale legge adiratosi, invece la maggioranza dei codici legge avendo compassione. E sono naturalmente due termini opposti. Mentre sarebbe più facile spiegare come da adiratosi si possa passare ad avere compassione, cioè se nel testo originale c'era adiratosi è più facile spiegare che abbiano cambiato avendo compassione piuttosto che il contrario, rimane che la maggioranza dei codici è per ebbe compassione, avendo compassione, e difatti vedo che questa è la scelta, non sempre è stata questa, ma questa è la scelta anche del testo greco critico che abbiamo davanti. Ecco, diciamo, vediamo insieme questo brano.
La parola che mi colpisce è il fatto che lo toccò. Sappiamo che una persona nello stato di impurità non poteva essere toccata, almeno mi sembra che sia così. Mentre il Signore fa questo gesto, infatti, quando lo rimanda, non dice di dire come è avvenuto questo, gli dice solo di farsi vedere perché è guarito, da quello che capisco. Ma lui, naturalmente, prima di tutto divulga questo fatto e Gesù deve, è costretto a ancora ritirarsi in luoghi deserti.
Gesù, violando quello che era sempre stato nell'antico regolamento della religiosità ebraica, diciamo, violando quello che è la sacrale norma del Levitico di non entrare in contatto con un lebbroso. E naturalmente Gesù, in quanto Dio, ha tutto un altro atteggiamento nei confronti dell'uomo, degli ammalati, della sua malattia. Lo tocca e con la frase «sii purificato» egli partecipa della triste condizione del lebbroso stesso. E davanti al malato e a quelli che lo ascoltano, Gesù si presenta come l'autentico portavoce di Dio. Anzi, si presenta come la stessa presenza di Dio, e lo è veramente, presenza che con la guarigione dell'ammalato distrugge ogni falsa barriera legalista contenuta nel Levitico, per cui questo evento ci annuncia l'avvicinarsi di colui che porta il regno di Dio. Anche nell'Antico Testamento la lebbra era considerata come un qualcosa che contraddiceva la primordiale volontà creatrice di Dio, che non ha creato la morte e non vuole la rovina dei viventi. Tale malattia, diciamo che nell'antichità, era ritenuta la più grave forma di impurità fisica che poteva capitare ad un uomo, e la sua eventuale guarigione avrebbe suscitato lo stesso effetto di una vera risurrezione da morte.
Io ho guardato al fatto quello che Gesù, la prima cosa che Gesù gli dice una volta che ha compiuto l'atto della purificazione e va invece a non dire niente, prima cosa, e poi va a mostrarti al sacerdote, va a farti vedere al sacerdote. E poi è seguito da questo ma lui invece, e lì ci sono due termini, proclamare e divulgare. In questo primo capitolo, proclamare, l'evangelista lo usa quando si riferisce a quello che il Battista proclamava, si riferisce a quello che poi Gesù proclamava, cioè la venuta del regno, la necessità della conversione, la venuta del regno. Il termine divulgare, abbiamo letto da poco i Vangeli della Resurrezione, e proprio la pagina precedente, che sono negli ultimi versetti di Matteo, si usa questo termine divulgare riferito a questa diceria, alla diceria che si è divulgata riguardo al corpo che avrebbero trafugato gli, i suoi discepoli. Quindi questo c'è la domanda che ci si può porre leggendo così, cioè che cosa il proclamava, perché qua si legge lui proclamava e divulgava il fatto, cioè la purificazione, è stato purificato, non si parla di guarigione, non si parla di esorcismo, è stato purificato, che vuol dire reintegrato nel tempio, nella società. Ma il proclamare del Battista e di Gesù era un'altra cosa, quindi la difficoltà qui, perché Gesù ha questo atteggiamento, è così, insomma, si arrabbia, sembra arrabbiarsi, prima c'è compassione, poi c'è un'arrabbiatura, insomma, molto severo in questo ammonimento, perché il proclamare non era quello che gli aveva chiesto. Lui ha chiesto di farsi vedere. E proclamare cosa? Se stesso, cioè lui, il lebbroso, proclama che cosa? Sono guarito? Non è questo. Quello è un segno del regno, non è il proclamo.
Penso che il racconto sia un esempio tra i tanti, ho pensato, però significativo, siccome si è detto poco prima, l'autore ha detto andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe scacciando i demoni, c'è un esempio di questi, ma però c'è una particolarità, che questa cosa accade in un luogo, non nei villaggi, ma forse in uno dei luoghi dove si dice alla fine se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. A proposito di una espressione che è stata usata poco prima, barriere legaliste, insomma, non sono tanto d'accordo. La lebbra è una malattia contagiosa e, insomma, quando c'è una malattia contagiosa, pericolosa, e non c'è cura, perché non si conosce la cura, c'è il distanziamento sociale, l'abbiamo sperimentato anche noi, perciò non è che sia una barriera legalista, è una forma di sopravvivenza della società. Il lebbroso sta isolato, è proprio un destino in particolare, perché è una malattia anche deformante e ripugnante. E quindi mi sembra che il rimprovero di Gesù sia nella linea, se seguiamo la linea della traduzione del versetto 43 come rimprovero, è come se a Gesù stia venendogli addosso una fame, al di sopra anche della sua di ciò che lui desidera. Tanto è vero che lui si allontana dai luoghi dove è conosciuto, però c'è questa compassione che lo vince. Anch'io leggo un po' come ha letto Letizia, e in particolare, riassumendo tutto quello che ho detto fino adesso, riassumendolo e chiarendolo il mio pensiero, mi sono fatta guidare nella meditazione di questa pericope, in particolare dall'immagine della conversione di San Francesco. Cioè, San Francesco si racconta che è proprio avendo avvicinato un lebbroso e avendogli usato misericordia e amore, ancor più che misericordia, ha avuto questa risurrezione, perché ha avuto gli stessi sentimenti di Cristo in questa pericope.
Aggiungo a quello che è stato appena detto l'impressione che mi rimane di un atteggiamento in Gesù che tenga conto, mi verrebbe da dire, della pace che deve rimanere, e cioè il fatto di mandare questo lebbroso purificato a mostrarsi, a fare quanto andava fatto, preserva da una rottura, da una spaccatura, al di là del fatto di quello che ha appena detto Sara, cioè di una fama che rischia di essere niente di quello che Gesù vuole. Infatti questo permanere, come già poi è stato detto, di questo deserto che ci accompagna dall'inizio del Vangelo, in cui lui va, cerca di stare, ma tutto senza fratture, senza spaccature. Ma infatti è vero che è un termine forte, probabilmente difficile da comprendere bene in italiano, però in italiano, ammonendolo severamente, assomiglia anche a raccomandandosi molto, con grande fermezza, non per forza una sgridata, ma dicendo assolutamente bisogna fare così, perché andare dai sacerdoti vuol dire stare dentro a un solco tracciato dalla legge.
Ma a leggere i capitoli del Levitico che parlano della lebbra si percepisce una dimensione tremenda di questa situazione, e quindi emerge ancora di più, da un lato, questo comando di Gesù che gli dice: va e fa la purificazione secondo quello che ha ordinato Mosè, in testimonianza a loro, che è una delle poche volte in cui Gesù da un lato dice di tacere e dall'altro invece comanda questa cosa, questa osservanza della legge in testimonianza a loro. Ma a me ha fatto pensare che l'atto di fede di questo lebbroso che è certamente spinto dalla necessità, però è spinto anche dalla fede di riconoscere in Gesù questa potenza che non è umana, nessun uomo poteva. E invece lui dice: se vuoi, puoi. E mi sembra che in questo modo fa appello al nome di Dio. Quando Mosè vede la gloria, in qualche modo, il Signore gli manifesta in qualche modo la gloria e pronuncia il suo nome, dice: Dio pietoso, misericordioso. E qui mi sembra che questo lebbroso faccia questo grande atto di fede e questo appello, da un lato alla potenza, onnipotenza di Dio, dall'altra alla sua misericordia.
Anch'io mi ero molto fermata su... Cioè, mi sembra che questo malato, questo lebbroso, sia un po' diverso e particolare rispetto a altri casi che si avvicinano a Gesù per essere sanati. E mi sembra che sia l'unico che dice: se vuoi, puoi purificarmi. Altri dicono, chiedono pietà, oppure semplicemente cercano di toccare il Signore. Cioè, mi ha fermato questa cosa che dicesse: se vuoi, puoi, e il Signore risponde: lo voglio, si purificato. Cioè, mi sembrava che questo lebbroso, come dire, penetri nella... come colga qualcosa di profondo, appunto di divino in quest'uomo. E allora, cioè, non so, forse non voglio esagerare, ma comunque mi collegavo a questo l'espressione del versetto 43, di quando dice, sì, con quella parola un po' intraducibile, ma comunque ammonendolo severamente o sgridandolo, subito dice la traduzione: lo cacciò fuori, lo cacciò via. Il verbo dice: lo buttò fuori, no? Come se appunto il lebbroso avesse colto la realtà profonda di Gesù, e che ancora non è il momento di rivelarla, però appunto nello stesso tempo poi c'è la proclamazione e la divulgazione, dice, della parola, di quello che era accaduto. Ma mi sembra appunto molto, molto particolare questa guarigione, e soprattutto quest'uomo, che il modo con cui si rivolge a Gesù.
Dice qua, come testimonianza per loro. Allora, potrebbe essere come testimonianza, che è la prova che quest'uomo non ha più la lebbra, quindi è purificato. Però potrebbe anche essere come testimonianza della cosa nuova che sta avvenendo. Come dice l'inizio del Vangelo, di Gesù Cristo, figlio di Dio. Potrebbe essere anche una testimonianza di... perché se qualcuno sa, se qualcuno di questi a cui lui va a parlare ha seguito un po' la storia di quest'uomo, capisce che è una testimonianza nuova quella che quest'uomo può dare.
Che però contraddice quello che ha detto prima. Rimane quello che è stato osservato. La traduzione della CEI precedente, del 74, traduce diverso, dice: se tu vuoi, tu puoi guarirmi. E fu guarito, lo voglio, sì, guarito, e fu guarito. La nuova traduzione più esatta, naturalmente, usa il termine purificare, però induce secondo me induce a pensieri che anche un po' fuorvianti, cioè per noi la purificazione ha a che fare con qualche cosa di morale, mentre qui non si tratta di questioni morali, non c'è nessuna colpa, anche toccare uno che è in stato di impurità non è un peccato, cioè semplicemente contrai la stessa situazione, non è che sia un peccato, non esiste il concetto, non... Poi certo nella tradizione c'è un certo tipo di fenomeno, come tra l'altro dicono oggi, vedo tutti i commenti, dicono che non si tratta della lebbra che conosciamo noi, però è una malattia della pelle, diciamo. Ma tornando al testo, non voglio perdermi, a me sembra, io penso anch'io, se ho capito i vostri interventi, penso che il centro, e qui non c'è una discussione sulla purità, la troveremo anche più avanti, il capitolo settimo, indubbiamente, la posizione di Gesù, ma qui mi sembra che il centro sia il potere di Gesù. Se tu vuoi, tu hai la capacità di guarirmi. Di guarirmi. E mi sembra che questo sia il punto. Lo voglio. Sii guarito. E qui mi sembra una cosa molto forte questa. E mi sembra che il centro del brano sia la contraddizione che c'è dentro Gesù. E mi sembra che sia centrato lì, no? Cioè, abbiamo già visto anche prima, Gesù compie questo prodigio, questo miracolo, ma non vuole che si sappia. C'è da chiedersi perché, naturalmente. Qui addirittura fortemente arrabbiato. Io penso perché prevede che è molto difficile impedire che venga diffuso questa... E la conclusione del brano sottolinea proprio questo, che Gesù non poteva neanche più entrare pubblicamente, non che non potesse fisicamente, ma Gesù rifuggiva da questo. È un grande problema per Gesù, che si diffonda una fama. Ecco, mi sembra che questo sia un punto interrogativo fondamentale che diciamo che l'Evangelista sottolinea in questo caso in modo clamoroso. Cioè la disubbidienza, la felice disubbidienza di colui che è stato guarito dalla lebbra fa sì che Gesù non entra più pubblicamente in una città e tuttavia molti vanno da lui. Mi sembra che sia questa la tensione. Il motivo di tutto questo è da approfondire, abbiamo già citato qualche giorno fa, l'interpretazione di Matteo al capitolo 12, per una cosa simile, cioè dove dice che Gesù guariva, eccetera, cita ampiamente Isaia 42. Non so se in Isaia 42 quelle espressioni non spegne un lucigno fumigante, non alza la voce nelle piazze, eccetera, voglia dire esattamente quello che intende Matteo. Questo non lo so, ci sono altre interpretazioni, ma certamente Matteo lo interpreta così, quindi c'è da presupporre che se stiamo a questa indicazione, Gesù voglia impersonare quello che dice, quello che si dice del servo del Signore. E d'altra parte che lui sia il servo lo abbiamo visto già nel battesimo. In te mi compiaccio è esattamente Isaia 42. E in quel testo si dice che non alza la voce. E Matteo lo interpreta così, al capitolo 12, avete presente, dal versetto 15 al 21, cita ampiamente il testo, tutto il testo. Isaia 42 mi sembra estremamente significativo e io penso che qui emerge proprio questo, che da un lato Gesù non può trattenere la sua misericordia, la sua bontà, la sua compassione, è più forte. È quello che succede in Gesù che mi sembra che sia centrale qui. Da un lato Gesù non è più forte in lui la compassione, ma dall'altro vuole assolutamente evitare che la cosa si sappia. L'espressione, io credo che sia, non possa essere intesa in questo modo, capisco che la traduzione a testimonianza per loro non significa che uno deve andare a proclamare che è stato guarito da Gesù, perché altrimenti è contraddittorio. Non bisogna mettere una virgola. Quello che tu devi andare dal sacerdote, il problema della purità qui è una purità legale, il sacerdote non è che deve guarire, si va dal sacerdote per ottenere l'attestato che uno è puro. Quello lo può fare solo il sacerdote, che è una questione del tempio essenzialmente. Ecco, quindi devi andare lì e farti esaminare dal sacerdote, il quale attesterà inevitabilmente che sei guarito, quindi è puro, e tu dovrai offrire quello che è previsto dalla legge di Mosè. A testimonianza per loro, non perché loro imparino il miracolo, ma è quello che Mosè ha prescritto a loro come attestato, quello che consentendo al sacerdote di emettere l'attestato di purità, in conseguenza del quale bisogna offrire un sacrificio, come prescritto da Mosè. Mi sembra che Gesù voglia dire, non è successo niente, uno può guarire, no? La maggior parte delle impurità sono quotidiane solo, quindi non... In questo caso è una malattia, quindi è diverso. Uno dalla malattia può guarire, le malattie della pelle, quando è guarito va là. Questo che vuole Gesù. Tu fai quello, non dir niente a nessuno. Invece la contraddizione molto profonda è che invece è inevitabile. Io credo, penso io questo, credo che l'Evangelista si compiaccia di questa disubbidienza, cioè è inevitabile questa enorme potenza di Gesù e questa sua compassione, ecco, che è più forte anche della sua volontà di volere rimanere nascosto, di volere rimanere senza fama. Continuiamo la nostra preghiera per ottenere la pace fra gli uomini. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Sì, e nel pregare per le chiese preghiamo appunto per la comunione fra esse, per chi cerca di portare la pace, perché i solchi che appaiono non si approfondiscano tra di loro. Preghiamo. Per tutti i luoghi della terra in cui c'è violenza e sopraffazione, dove la vita umana viene calpestata, per chi piange le persone che ha perso, per chi muore sotto la violenza di altri uomini, preghiamo. Per le migliaia di persone ancora colpite da quella che oggi noi chiamiamo lebbra, per i tantissimi che vivono nella totale indigenza e quindi privi di ogni cura sanitaria, preghiamo. Perché il Signore liberi il nostro cuore dall'indifferenza, ci dia occhi attenti e ci renda capaci di gesti misericordiosi verso i fratelli e verso ogni uomo che soffre. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i cristiani che nel nostro mondo vivono dimenticando il dono che hanno ricevuto e anche un po' nell'indifferenza rispetto ai grandi mali dell'umanità, alle grandi miserie. Preghiamo per loro perché il Signore si faccia accanto a loro, li illumini, preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutte le persone che in questa settimana ho incontrato in Calabria, per quando mi hanno affidato tutte le loro intenzioni, soprattutto per tanti ammalati, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è l'anniversario della morte della mamma di Fernanda, si chiamava Clara. Preghiamo anche con lei, per Fernanda, per i suoi nipoti, tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per quelli che si stanno impegnando per la pace, anche con coraggio, nell'indifferenza più o meno generale, perché il Signore benedica la loro opera, la loro azione, perché il Signore ci faccia vedere giorni buoni, di maggiore sensibilità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la Chiesa russa, soprattutto per il Patriarca, quello che ha detto, che contraddice il Vangelo, e per tutta la Chiesa, la Chiesa orientale, perché non si approfondiscano ancora di più la divisione. Preghiamo.
Perché la nostra consapevolezza del Vangelo, della parola di Dio, di tutto ciò che è necessario per la nostra fede e anche della nostra esperienza nei luoghi della guerra, possiamo fare quei piccoli passi che ci sono consentiti per fare passi di pace. Preghiamo.
Sempre per tutte le vittime, perché il Signore impedisca tragedie sempre più grandi. Preghiamo.
Ascolta.
Preghiamo nel nome di Gesù, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.